Signori, buonasera, vi ringrazio molto della vostra presenza, sempre così assidua e numerosa, mi sembra un'occasione importante. Riprendiamo dopo le feste, se Dio vuole, mi auguro che siano andate bene per tutti, riprendiamo lo studio delle nostre sessioni di Halakha. Buonasera a coloro che arrivano. Oggi ci occuperemo di un argomento di attualia legato alle regole di Shabbat, ed è l'interrogativo se è permesso il transito di Shabbat dove sono presenti sensori. In Italia questo aspetto forse è meno sviluppato che in altri paesi, all'infuori degli alberghi e di alcuni condomini. Io mi ricordo una vacanza in Svizzera tanti anni fa, dove ci siamo trovati di fronte a questo problema. E abbiamo passato tutti i 6 giorni lavorativi a fare delle esercitazioni di passaggio contro il muro nei 10 centimetri che consentivano la non accensione del sensore che si trovava nell'androne. Solo l'ultimo giorno di ferie prima di tornare abbiamo scoperto che c'era un altro passaggio dalla stanza degli sci. Non dico che questa cosa ci abbia guastato la vacanza, perché tutto sommato non è vero, però il problema l'abbiamo dovuto affrontare, evidentemente.
Se lo affrontano i terroristi.
Come?
Dico, se lo affrontano i terroristi con lo stesso impegno.
Abbiamo provato di tutti i colori. Abbiamo anche provato a mettere un cerotto sul sensore, a un certo punto aveva smesso di funzionare, però i vicini di casa non erano così, non hanno capito particolarmente la cosa, evidentemente a loro faceva comodo, per cui vi risparmio la narrazione di tutte le nostre gesta in quella occasione. In realtà l'argomento è affrontato da molti poschim contemporanei, perché evidentemente è un problema che si sta diffondendo. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta appunto di una situazione in cui semplicemente con il nostro passaggio si apre o si chiude un circuito elettrico per cui si accende automaticamente la luce. Ovviamente il dispositivo ha il vantaggio di consentire un'accensione della luce per lo stretto tempo necessario per il passaggio della persona e quindi evitare in tutti i modi gli sprechi di energia. Quindi da questo punto di vista si comprende. Dal nostro punto di vista dello Shabbat può essere effettivamente un problema, perché di fatto noi passando per quel posto provochiamo l'accensione della luce, anche se non lo facciamo con le dita. In realtà il nostro passaggio determina l'esecuzione di una melachà, per di più di una melachà in Torah, quale appunto, secondo la maggior parte delle opinioni, è il divieto di accendere la luce. Come possiamo affrontare questo argomento alla luce della halakha, tenendo conto del fatto che questa prassi si sta ormai diffondendo? Per chi è arrivato in questo momento, mi propongo di affrontare un argomento di Hol Shabbat, di regole dello Shabbat. Se è permesso il transito di Shabbat dove sono presenti sensori che determinano l'accensione della luce o altre azioni, diciamo così, in automatico che comportano comunque l'uso dell'elettricità, e poi vedremo di quali si tratta. A questo scopo, prima di vedere sul terreno concreto, bisogna fare un'introduzione che riguarda per l'appunto le melachot di Shabbat. E cioè, i temi fondamentali qui sono due. Al di là del fatto che accendere la luce è una proibizione dello Shabbat in Torah, ci possono essere due fattori che giocano a favore di una linea facilitante. Quali sono questi due fattori? Il primo è che con il semplice passaggio del corpo si potrebbe argomentare che noi non compiamo nessuna azione diretta. anche se di fatto la luce si accende. Il secondo elemento facilitante è che non abbiamo nessuna intenzione di accendere la luce con il nostro passaggio. Noi semplicemente passiamo per di là, perché quella è presumibilmente la via più breve per raggiungere il Beta Knesset o per raggiungere gli amici che ci hanno invitato a pranzo, e quindi non abbiamo nessuna, diciamo così, nessun interesse particolare ad accendere la luce, nessuna intenzione, ancorché di fatto l'azione viene compiuta. La domanda è: quale e quanto peso possono avere queste due argomentazioni nel risolvere il problema? Ed effettivamente la Halakha si occupa di questo, molto prima che venissero inventati i sensori. Siamo abituati a pensare, ed effettivamente così è, che chi accende la luce o chi compie una serie di altre 38 azioni differenti infrange lo Shabbat secondo la Torah, ed è così. Però la mia domanda è: basta compiere materialmente l'azione per infrangere lo Shabbat secondo la Torah, o c'è bisogno anche dell'intenzione? E se la stessa azione viene compiuta senza intenzione, che valore ha dal punto di vista delle regole dello Shabbat? Possiamo permetterla indiscriminatamente, o ci sono comunque dei vincoli? Se date un'occhiata alle fonti che io vi sottopongo, trovate tre grossi sottotitoli. Il primo è Gramma, che è una parola aramaica che significa causa indiretta. La Halakha stabilisce che in ogni Melakha di Shabbat occorre distinguere fra azione diretta, che chiameremo in ebraico maase, e causa indiretta, che si chiama in aramaico grama, dal verbo ligrom, che anche in ebraico moderno significa gorem. Il gorem è uno dei, come si dice, dei fattori che determinano una certa situazione, e quindi grama significa, appunto, abbiamo tradotto, causa indiretta. Partendo dal Pasuk, che nella Torah proibisce le melachot di Shabbat, ed è il Pasuk in Shemot che dice, nel quarto comandamento, che dice lo ta'aseh kol melacha, non farai alcuna melacha, i nostri maestri del trattato Shabbat del Talmud fanno leva su questo verbo lo ta'aseh per dargli un significato pregnante, cioè solo il fare in forma diretta è proibito dalla Torah, mentre il causare in modo indiretto è permesso. Ma'ase asur gerama share, che in aramaico significa permesso, dice la Gemara. Questa è la regola generale secondo la Torah. La Torah parla soltanto di un divieto di lota ase col melacha, non farai. Ma se si tratta di provocare l'azione in modo indiretto, per cui non c'è una vera e propria azione da parte dell'uomo, evidentemente non siamo più in presenza di un divieto della Torah. In realtà, anche il Gramà è stato comunque proibito per disposizione rabbinica, perché, tutto sommato, c'è comunque la produzione di un risultato di un certo tipo, e quindi, se noi permettiamo, i Chachamim hanno stabilito, insomma, hanno arguito, che se noi permettessimo indiscriminatamente il Gramà, arriveremmo molto presto a infrangere il Lota Asè, giusto? La differenza tutto sommato non è poi così forte, salvo che in situazioni di emergenza. Nella Gemara lì si parla di una situazione di un incendio. In caso di incendio, ove non vi sia pericolo di vita, nel qual caso evidentemente qualsiasi infrazione alla Torah è consentita, come sapete, è permesso circondare la zona del fuoco con recipienti pieni d'acqua affinché il fuoco, espandendosi, dirompa e l'acqua arrivi a spegnerlo. Quello che si chiama gram kibui, cioè causa indiretta di spegnimento. questo in assenza di pericolo di vita. La stessa regola vale per tutte le melachot, è però necessaria un'analisi caso per caso sulla distinzione fra Maaseh e Gravah. Possiamo dire che il Gramà, in alcuni, anche se normalmente i Chachamim lo proibiscono, la Torah lo permette. Siamo già a conoscenza del fatto che esiste una gradazione, esistono frazioni della Torah, infrazioni rabbiniche che in generale riguardano disposizioni, diciamo così, protettive nei confronti di quelle della Torah, e il terzo caso è una situazione in cui l'azione è permessa in ogni caso. Va bene? Parlando del Gramà, noi parliamo di una proibizione a livello rabbinico, perché la Torah proibisce solo il Maaseh. In alcuni casi può essere persino permesso il Gramà, se si tratta di situazioni particolari, e se al Gramà possiamo associare qualche altro motivo per facilitare. Questo è il filo del discorso. D'accordo? Ci tornerà utile naturalmente questo discorso sul Gramà. Il secondo elemento facilitante sul quale possiamo lavorare è quello che si chiama davar she'eno mitkavel. Occorre cioè ancora distinguere, e siamo al secondo punto, se la melachah proibita era nell'intenzione di chi ha compiuto l'azione oppure no. E quindi qui non si parla più di modalità di esecuzione, ma di motivazioni, giusto? E anche qui scopriremo delle cose interessanti. Le regole di Shabbat sono un mondo, effettivamente, che merita di essere studiato anche proprio dal punto di vista non soltanto per gli aspetti pratici, ma anche dal punto di vista della costruzione logica del discorso. Qual è il punto? Il punto è quello che vengo spiegando qui. Voi sapete che le azioni proibite dalla Torah di Shabbat, le famose 39 categorie di Melachah, si imparano da quelle resesi necessarie per la costruzione del Mishkan. In base a un Midrash sui primi Pesukim della Parashah di Vayakhel, adesso non entro in questa materia che avremmo avuto occasione di trattare diverse volte. Attenzione, non solo sotto il profilo della definizione dei lavori proibiti, per cui noi siamo abituati effettivamente a dire che le 39 categorie di Melachah proibita di Shabbat sono le 39 categorie di Melachah che furono necessarie agli artefici del Mishkan per la costruzione di tutti i materiali, eccetera, eccetera, ma anche della modalità. Cosa significa? A proposito di queste ultime, cioè delle azioni resesi necessarie per la costruzione del Mishkan, la Torah adopera l'espressione la'asot bechol melechet machashav. È un pasuk della parasha di Vayakhel, per l'appunto, che descrive l'opera svolta da Bezalel e compagnia, gli artigiani della costruzione del Mishkan, dice il testo, per eseguire ogni lavoro progettato. Melechet è lo stato costrutto di Melachah, machashevet o machashavet. Lo vedete anche voi, da quale radice deriva questa parola? Dalla radice del verbo chashav, che significa pensare e progettare. Cosa implica? Ne consegue che anche di Shabbat la Torah proibisce determinate azioni a condizione che siano state progettate e volute. E infatti il Talmud, usando la stessa espressione della Torah, trasportandola dall'opera del Mishkan ai divieti di Shabbat, dice Melechet Machashevet Aserah Torah. La Torah proibisce di Shabbat quale tipo di lavori? Quelli che rientrano nella categoria generale di Melechet Machashevet, lavoro progettato. In altre parole, solo se all'azione materiale si accompagna anche l'intenzione, cioè la kavanah di eseguirla, ne risulta un divieto della Torah. Altrimenti no, ancora non abbiamo risolto se in assenza del divieto della Torah rimane comunque un divieto rabbinico per somiglianza o se l'azione gli viene permessa del tutto. È chiaro? Anche, dicevo, dal punto di vista filosofico l'argomento ha una sua rilevanza, perché lo Shabbat è un riposo non soltanto dalla fatica fisica di compiere determinate azioni, ma anche dall'impegno mentale dell'uomo di costruire il mondo. No? Simson Raphael Hirsch lavora molto su questo aspetto e dice che lo scopo dello Shabbat è indurre gli uomini ad astenersi proprio dalla loro capacità, abilità creativa, non soltanto dallo sforzo fisico di compiere determinate azioni, non è solo riposo materiale, ma è un riconoscimento della paternità di Dio sul mondo. Come si esplica questa? Con la capacità creativa, l'inventiva, no? Quello che noi chiamiamo qui Melechet Mahasheth. Tornando agli aspetti pratici della questione, è pertanto permesso compiere un lavoro di per sé lecito, poi vedremo degli esempi, anche se a priori sappiamo che potrebbe portare ad una melachà proibita, purché sussistano due condizioni. Primo, chi compie il lavoro non ha intenzione di eseguire la melachà proibita, è un effetto secondario della cosa. Punto secondo, deve trattarsi non solo di un effetto secondario, ma anche di un effetto eventuale, cioè la melachà proibita non è una conseguenza certa dell'azione permessa, ma solo possibile. Si rientra a questo punto nella categoria di davash e non mitkaven, letteralmente cosa che non è stata progettata, che non è stata fatta con kavanah, letteralmente, e in questo caso vi posso dire io, c'è una controversia tra Rabbi Shimon e Rabbi Yehuda, se è permessa del tutto oppure se sussiste comunque un divieto rabbinico, la halakha segue l'opinione in questo caso più facilitante, a differenza del grammar di prima, per cui a queste condizioni l'azione diventa totalmente permessa. Esempi tratti dai testi, dalle fonti che parlano di questo argomento, proprio. Non sono esempi che ho elaborato io. Primo esempio, è permesso trascinare di Shabbat una panca leggera lungo un terreno nel quale potrebbe produrre dei solchi, azione che rientra nella melachà proibita di arare, una delle 39 categorie di melachot proibite per cui è proibito praticare solchi nel terreno. Va bene? Qual è l'azione di per sé permessa? Trascinare la panca. Parliamo ovviamente all'interno di un recinto dove non c'è il problema di trasportare la panca. Arrivano degli ospiti, va bene? In sukkah magari, questo vale sia di Shabbat che di Yom Tov, arrivano degli ospiti in sukkah, avete bisogno di aggiungere panca nella sukkah, siete nel giardino il pavimento non è lastricato e quindi c'è il rischio di fare dei buchi, dei solchi nel terreno trascinando la panca che è troppo pesante da sollevare. Tuttavia la panca è ancora sufficientemente leggera da lasciare la possibilità che questi solchi non vengano tracciati. Possiamo eseguire la melachà, l'azione oppure no? Trascinare la panca di per sé è permesso, produrre solchi invece è una melachà. Qual è la risposta? La risposta è: possiamo trascinare la panca a condizione che i solchi siano soltanto un'eventualità, ma se la panca è pesante al punto da lasciare solchi per certo, trascinarla costituisce un problema di cui ci occuperemo dopo. Altro esempio, è permesso, questa è una domanda che spesso mi viene fatta, è permesso camminare sulla spiaggia di Shabbat? Lasciando sulla sabbia, diciamo, non sulla spiaggia. Le spiagge possono essere altri problemi, ma non tanto di azioni specifiche quanto di atmosfera. Si può camminare sulla sabbia di Shabbat? Si può camminare su un prato di Shabbat? Qual è il rischio? Che si strappi l'erba. Per strappare l'erba è a sua volta una melachà proibita nella categoria di mietere, staccare il vegetale dal terreno. La risposta è che si può camminare su un prato di Shabbat anche se si strappa dell'erba, pur essendo al corrente fin dall'inizio di questa eventualità, che però non è una contenta. Si tratta di davar sheno nitkaven. Cosa vuol dire davar sheno nitkaven? Non abbiamo l'intenzione di strappare l'erba, non ce ne importa nulla. Punto secondo, non abbiamo la certezza di strappare l'erba. Può capitare, può anche non capitare. Cosa succede se invece l'esito della melachà è inevitabile, anche se continua a non sussistere l'intenzione? E qui si entra nella terza casistica, quella che io chiamo Pasek Reshei. Adesso vedremo qual è il significato di questa espressione, che è metà macabro, metà divertente. Se invece il lavoro di per sé permesso provoca inevitabilmente l'esecuzione di una melachà proibita, si ha la situazione che i Chachamim chiamano Pasek Reshei. Espressione abbreviata della frase interrogativa Pasek Reshei Velo Yamut. È possibile tagliargli la testa senza che muoia? A che proposito, cioè da dove è tratta questa espressione che diventa proverbiale nel Talmud? Nel Talmud si immagina il caso di un bambino che, pur non avendo alcuna intenzione di uccidere il pollo, gli viene in mente di tagliargli la testa per giocarci a palla. Qual è il senso? La morte del pollo è automatica, ancorché non voluta. Il bambino dichiara anzi di voler molto bene alla gallina, ma che insomma vuol divertirsi in questo modo. È il caso in cui non ha nessuna volontà di uccidere il pollo, però l'esito è inevitabile una volta che gli taglia la testa. Occorre distinguere fra due tipi di Pasek Reishei. Qual è la variabile che rimane ancora da definire? Qui non tanto l'intenzione, perché l'intenzione non c'è. L'intenzione non c'è. L'esito pratico è inevitabile. La terza variabile che rimane da definire è il beneficio che se ne trae. E si distingue fra due tipi di Pasek Reshei. Pasek Reshei de Nihalei, in cui chi compie l'azione trae comunque un beneficio dalla melachà proibita che ha compiuto pur senza averne l'intenzione. Va bene? E qui rimane aperto un grosso argomento, cioè che livello di beneficio si richiede. Un beneficio sostanziale, oppure basta che ci sia anche un minimo di vantaggio di qualche tipo, per cui l'azione diventa proibita. Esempio, se uno si lava le mani su piante del suo giardino, cosa fa? Lavarsi le mani è proibito di Shabbat? No, è permesso. Però se io mi lavo le mani sulle piante del giardino, che cosa faccio? Innaffio le piante, anche se non ho nessuna intenzione di farlo. Però l'esito dell'azione è inevitabile. Annaffiare le piante a sua volta rientra in un'altra melachà ancora, che è quella, la proibizione di seminare, cioè di aiutare in ogni modo la crescita della pianta. Non posso annaffiare una pianta di Shabbat. Se io mi lavo le mani sulla pianta, la melachà si attua in modo automatico. E quindi la melachà costui è considerato come se avesse eseguito la melachà proibita intenzionalmente. È un passeggio di scelta. Non può dire volevo solo lavarmi le mani, non me ne importa niente della pianta. Dal momento che la pianta appartiene al suo giardino, e tutto sommato gli fa comodo, anche se magari l'avrebbe annaffiata in un altro momento, comunque ha un tornaconto dal fatto che questa pianta riceve acqua. E quindi ha trasgredito lo Shabbat secondo la Torah. Questa è la halakha secondo i nostri maestri. Qui parliamo del Pasek Reshei de Nihalem, cioè il taglio alla testa dalla quale deriva un beneficio.
E se uno invece si innalza alla pianta del vicino,
adesso ci arriviamo,
per la quale lui non ha,
adesso ci arriviamo, la secca e sei dell'onichalei, questo lo vediamo subito, in cui chi compie l'azione non trae alcun beneficio personale dalla melachà commessa, non gli importa nulla. È vero, la melachà si esegue automaticamente, però non gli importa nulla. Qual è il caso? Per esempio, se uno si lava le mani sulle piante di un giardino altrui, esattamente il caso che tu ponevi. Oh, cosa dite voi? Quali sono le tre variabili? Non c'è l'intenzione, c'è l'effetto automatico, non c'è l'azione del computer, però non c'è l'interesse di nessun tipo. Su questo c'è una discussione tra i decisori medievali. Una discussione molto interessante che contrappone il più famoso dei rishonim italiani, il Baale Aruch, Rabbi Natan ben Yechiel da Roma, della famiglia De Pomis, di Natapuchim, vissuto nel XIII secolo, a tutti gli altri rishonim. Sa come gli italiani si distinguono sempre, è un po' proverbiale la cosa, in realtà più proverbiale che reale, per un'opinione più facilitata. In questo caso, il Aruch, peraltro non è un testo di Halakha direttamente, è un dizionario talmudico, che però nei lemmi introduce anche materiale halachico, e quindi ha una sua posizione halachica su molti argomenti. Il Aruch permette del tutto, mentre la maggior parte degli altri decisori ritiene che l'azione in questione resti proibita per disposizione rabbinica. Come ci si regola in pratica? In pratica si permette solo in situazioni di emergenza dove siano presenti altri motivi di facilitazione. A quale proposito abbiamo detto la frase molto simile? A proposito del, vediamo se lo ricordate, del gramma, del primo elemento di cui abbiamo discusso. A questo punto abbiamo gli elementi per inquadrare l'azione di chi passa per la strada e incoccia in un lampione che al suo passaggio si accende automaticamente. Cosa possiamo dire di questo? Alla luce delle categorie che abbiamo appena studiato, come possiamo classificare questa azione?
Permessa.
Qualcuno dice permessa, per quale motivo?
Perché non c'è intenzione e non c'è un tornaconto personale.
Quindi attenzione.
Se è di giorno, se invece di sera ci vedi, torna conto, c'è
subito. Quanto minuto sarebbe senza quello?
Esattamente. È un passek reshei delon ichalei. È un passek reshei delon ichalei. Cioè rientra nell'ultimo caso che abbiamo studiato. Quello in cui c'è l'effetto automatico inevitabile, non c'è l'intenzione e forse non c'è neanche il tornaconto, non c'è un interesse particolare. La domanda, attenzione, è anche che livello di tornaconto ci serve per poter proibire o permettere questa azione, evidentemente. Il secondo elemento fondamentale è che forse si tratta anche di un gramma. Cosa vuol dire il gramma? L'abbiamo visto all'inizio. Non c'è una vera e propria azione. Cosa vuol dire non c'è una vera e propria azione? Vuol dire non che tu passando non determini l'accensione del lampione, questo sì, ma che tu non hai l'intenzione di accenderlo. Punto secondo, non fai alcun movimento del corpo in più rispetto al camminare per poter accendere il lampione. E quindi manca il lota a sé col melachà, che è condizione essenziale perché il lavoro sia proibito secondo la Torah, cioè non farai alcuna melachà, non stai facendo niente. È vero, stai passando, ma stai passando per i fatti tuoi. Non fai neanche così col braccio. Semplicemente mantieni un'andatura assolutamente normale come in qualsiasi altro frangente. Vediamo cosa dicono a questo punto i Possechim, ci confrontiamo con loro e vediamo se e fino a che punto, se e fino a che punto la nostra analisi corrisponde con quella dell'Alaha. Quante opinioni vi ho portato qui? Non le ho numerate, calcolate le scritte in corsivo, sono 5. Usate un po', 5 poskim, tutti viventi. L'Alaha effettivamente anche oggi viene studiata e con dei risultati. Il primo posek è l'Yalkut Yosef. Sapete cos'è l'Yalkut Yosef? L'Yalkut Yosef è una produzione alachica immane. Non so quante decine di volumi siano ormai, della scuola del Rav Ovadia. Del Rav Ovadia Yosef, che è considerata oggi la psicà più prolifica nel mondo sefardita. Nel quinto volume sulle Ilchot Shabbat, solo sull'Ilchot Shabbat ci sono almeno 5 volumi, si parla di questo argomento e scrive così: nel caso di un lampione stradale fisso che si accende automaticamente all'accostarsi di una persona, a priori occorre attendere il passaggio di un non ebreo. Il Rav Ovadia, più esattamente i suoi figli, evidentemente non hanno il coraggio di permettere del tutto. Tuttavia, se si trova al mattino presto, che sta andando per esempio al Beit HaKnesset, in un'ora in cui il transito per la strada è scarso, e quindi, se mettiamo insieme la difficoltà di incontrare un non ebreo, un passante, con la necessità di non fare tardi a tefillà, e non ha altra via, deve per forza fare quel percorso, c'è chi ha scritto in senso facilitante che è permesso passare sebbene così facendo provochi l'accensione dell'avione. Questa è la posizione degli alcuni Yosef. In genere il Rav Ovadia e la sua scuola sono piuttosto facilitanti. Qui sono evidentemente molto, molto cauti. Per quale motivo? Beh, perché di fatto è un passetto di Shei comunque, cioè l'effetto dell'esecuzione della Melachà, anche se in modo indiretto, c'è. E quindi dice è meglio cercare di aggirare l'ostacolo in un modo o nell'altro. Il Rav Vosner scrive qualcosa di diverso. Scrive: dal momento che la persona non esegue alcuna azione concreta, su questo fa leva, e si limiti a passare di lì per i fatti suoi, come dicevo prima, senza aggiungere alcun movimento del corpo che determini l'accensione, si limita a passare, è ovvio che fin tanto che non pensa di recarsi sul posto con il proposito di accendere, noi distinguiamo fra la sua andatura ordinaria e il risultato che ne deriva, e diciamo che non c'è qui alcuna azione di Melachà proibita. Il Rav Vosner fa leva non sul risultato, ma sugli altri due aspetti, e cioè, primo, non c'è un'intenzione mentale di accendere la luce. Bene? Secondo, non fa alcun movimento particolare del corpo che metta in luce una, come si dice, in luce nel doppio senso, questa eventuale intenzione. Si limita a passare come senza scomporsi. Dice, è difficile dire che qui ci sia un lo passe con Melachà. Il Dayan Pinchas Toledano, fino ad alcuni anni fa Dayan della comunità sefardita di Londra, è stato anche docente al Collegio Rabbinico a Roma, figura molto notevole nel mondo sefardita inglese, autore del Responsabili Shalom, scrive così: fa leva su un altro argomento, che è quello del Gramma, non del Passicre Shei dell'Oni Halei, bensì del Gramma. Mi sembra che l'accensione di sensori elettrici sia semplicemente una questione di Gramma e pertanto è permessa, perché la Melachà si esegue da sola e nessuna azione concreta viene eseguita dall'uomo. Semplicemente quando il sensore avverte la sua presenza provoca l'accensione della lampadina. Oppure, altra possibilità di ragionamento sempre nell'ambito della facilitazione del programma, possiamo dire che quando la persona si avvicina al sensore si limita ad interrompere il circuito elettrico. Questa è l'analisi, diciamo così, fisico-meccanica della questione. Ed è questo a provocare l'accensione. E quindi, paradossalmente, se noi partiamo da una certa definizione dell'accensione del fuoco, che invece si basa sul principio che nasce dalla pietra focaia e passa attraverso il contatto fra i due poli del filo elettrico che provoca l'accensione, se invece l'accensione viene provocata da un'interruzione del circuito anziché da un collegamento, possiamo dire che non è una vera e propria accensione, che tecnicamente non è un maase, ma è a sua volta un grabà. Questa azione è semplicemente togliere un impedimento, messir ammonea, e rientra a sua volta nel permesso del grabà. Sapete a che proposito lo Shulchan Aruch parla di messir ammonea? A proposito di quello che noi, tutt'altro argomento, a proposito di quello che noi oggi chiameremo accanimento terapeutico. Bisogna stare attenti che quando siamo di fronte a un malato morente non possiamo fare nulla che acceleri in qualche modo la morte. Se però sospendiamo ciò che impedisce il decesso, questo può essere permesso. Diventa difficile, adesso questo è tutt'altro argomento, mi è venuto in mente dal punto di vista linguistico, ci sarà l'occasione di parlare di questo argomento. A volte è difficile stabilire qual è il, diciamo così, la differenza. Però è interessante che qui il Dayan Toledano usi questa espressione a proposito appunto di questa regola dello Shabbat. Aggiunge però alla fine, comunque, se i sensori sono collocati all'ingresso del Beta Knesset, per cui è in mano nostra eliminare la lampadina prima di Shabbat, cioè non è il lampione della strada dove devi fare un'application al comune e il comune non ti dà retta ovviamente, ma i sensori sono, diciamo, sotto la nostra autorità e possiamo disinnescare di Shabbat, scrive, questa è certamente la via preferita. Questo evidentemente eliminerebbe a monte qualsiasi problema. Altro responso, quello del Rav Tzvi Elimelech Altovsky, pubblicato dal Merkaz Rabbanei Europa di Bruxelles, nei responsa Rabbanei Europa numero 31, è un'organizzazione che ha appunto sede in Belgio e che ha pubblicato negli ultimi anni un gran numero di responsa, effettivamente su questioni di attuali anche molto interessanti. Scrive così: è permesso proseguire per la strada se non si ha l'intenzione di accendere il lampione, anche se si sa che tale conseguenza è inevitabile, quindi un passico recei, dal momento che oltre a non avere questa intenzione non ne trae alcun particolare beneficio, perché alla luce del sole può fare a meno della luce artificiale. Qui già, evidentemente, pone un problema, e cioè parla soltanto di un transito di giorno. Se il transito avviene di sera, probabilmente la posizione alachica sarebbe differente. Lui non fa questa distinzione, ne farà un'altra assolutamente a fine, adesso lo vedremo. Se tuttavia può evitare il problema anche allungando di poco il cammino, se si tratta di uno che sta andando a tefilà o a pranzo dagli amici, ovvero sta passeggiando e non ha necessità alcuna di passare proprio per di lì, è certamente preferibile astenersene per non incorrere in un divieto più generale che si chiama in aramaico Ziluta de Shabbat, vilipendio dello Shabbat. Cioè, anche se formalmente possiamo classificare questa azione come non proibita o come non punibile, in realtà, se proprio non hai necessità di passare per di lì dove si accendono i lampioni, passare di lì e vedere il lampione che si accende per causa tua è quello che si chiama Zilutta de Shabbat. Forse vi riprende una traduzione mia, forse il disprezzo dello Shabbat, forse. Cioè qualche cosa che comunque non sia data all'atmosfera.
Oh, la cosa che si ha.
Adesso ci arriviamo anche a quello. Ma se invece che per la strada, ecco la distinzione, il problema si pone sul pianerottolo della casa o dell'albergo, come spesso succede questa, per cui senza la luce artificiale si muoverebbe con difficoltà e magari si fa pure male, l'accensione del sensore è certamente considerata passè crescei de Michalei, dove c'è una convenienza, dove c'è un vantaggio, un beneficio, e quindi è poi sì. Verosimilmente la stessa cosa vale in una strada buia, anche all'aperto, ma in una di sera o una strada buia. Attenzione, suggerisce anche la soluzione per questo. Per consentire il passaggio in questi casi è necessario provvedere anche una sola lampada che stia accesa ininterrottamente per tutto lo Shabbat, e a questo punto la luce provocata dal sensore è solo in aggiunta e non più essenziale. Per cui chi ha questo problema nel proprio condominio dovrebbe chiedere all'amministrazione che almeno una luce nell'androne, una lampadina, venga lasciata accesa ininterrottamente. Questo sarebbe un grosso aiuto. Occorre comunque rimuovere dalla mente qualsiasi intenzione di accendere il sensore, cioè c'è in questa osservanza anche una componente mentale non indifferente di intenzione, e quindi soprattutto, adesso lo vediamo, dal momento che così è abituato a fare negli altri giorni della settimana, e avvertire i familiari della delicatezza di questo aspetto, per cui magari i ragazzini che magari passano per il gusto di vedere la luce che si accende, che di Shabbat non lo facciano, ovviamente, anche se è soltanto un divertimento. Cioè, bisogna stare attenti anche all'aspetto mentale dell'intenzione, per quanto seria fino ad un certo punto sia, insomma, comunque l'intenzione è un'intenzione. E da ultimo, il responsabile Maria Basak, del Collele Retzrimda, il quale parla dell'argomento in maniera più vasta. Non tratta soltanto dei sensori delle luci, ma anche di altri sensori. Il primo caso, che tutti noi conosciamo ogni volta che passiamo Shabbat fuori casa, ci troviamo di fronte ad un albergo con le porte automatiche, per esempio. Non tratto qui il problema delle chiavi automatiche, quello è un altro problema ancora, magari lo faremo un'altra volta. Porta che si apre mediante un sensore attivato dalla presenza della persona, dice il responsabile Maria Basak, qui non ci sono kunzim, è proibito transitare davanti al sensore e occorre attendere il passaggio del non ebreo. Per quale motivo? Qual è la differenza fra il lampione stradale e la porta dell'albergo che si apre automaticamente?
Il tornaconto.
Qui è un passicre sei di mica lei, perché lui ha bisogno che la porta si apra. Mentre gli è indifferente se il lampione della strada si accende, in questo caso c'è il tornaconto, e quindi evidentemente su questo non c'è possibilità di essere facilitato. Il secondo caso preso in esame dal Bemarea Basak è quello del dispositivo antifumo. Il dispositivo antifumo non presenta problemi al passaggio, perché? Perché si attiva soltanto in presenza di fumo e non in presenza della persona. Magari un giorno inventeranno anche dei dispositivi che si attivano in presenza dei fumatori, ma questo, i fumatori anche se non fumano in quel momento, intendo dire, ma questo è probabilmente, chi lo sa, per il momento questo non c'è, per cui non costituisce problema. Infine, e questo riguarda anche le comunità ebraiche, la Te Knesset, di cui abbiamo già letto nel responso del Dayan Toledano, il caso del dispositivo d'allarme. In linea di principio è necessario disinnescarlo prima di Shabbat, coprendo il sensore, oppure utilizzando un orologio sabbatico che ne limiti l'attivazione alle ore in cui non si svolgono attività o funzioni nell'edificio, per esempio nelle ore notturne. Però bisogna sapere, ovviamente una volta che si attiva un meccanismo di questo tipo, bisogna sapere che nelle ore notturne non si può entrare a Bethesda.
C'è un punto proprio sull'orologio sabbatico.
Sì.
C'è l'intenzione di violare lo Shabbat lavorando di settimana, ma proprio per violare il Shabbat e trarne un vantaggio.
Sì. Allora, questo è un altro argomento molto, molto interessante, molto importante. Il principio è che en shvita bekelim be Shabbat. Il dovere del riposo sabbatico riguarda gli uomini, in una certa misura gli animali, ma non gli oggetti. Per cui un oggetto che azionato prima di Shabbat e programmato lavora di Shabbat non costituisce infrazione per i suoi proprietari. Questa è una regola, non c'è Shabbat nelle macchine. Ovviamente le macchine devono essere azionate, sì, quando? Prima di Shabbat. Una volta che le macchine sono azionate prima di Shabbat, non c'è nessun problema se si accendono o si spengono i Shabbat. Questo vale per l'orologio, vale per la plata, vale per il boiler, il dud dell'acqua, insomma, si possono fare diversi esempi. Non costituisce problema questo. Perché è inevitabile che inizi Shabbat.
Perché siamo noi che facciamo il
prima
lavoro
di Shabbat.
Prima di Shabbat,
prima di Shabbat non possiamo fare quello che vogliamo.
Fare un lavoro di Shabbat.
No, di Shabbat il lavoro lo fa la macchina. Sì. E la macchina non ha Shabbat.
Facendo questo.
Sì.
È una facilitazione importante, indubbiamente.
Problema antifurto. Negli alloggi. Ci sono delle clausole per cui se ottieni degli sconti sui primi da pagare in quanto sei detentore dell'antifurto, se però quando c'è il furto l'antifurto non è in funzione, non ti pagano niente. Cosa si fa in questo caso? E questo è un problema attuale, perché non si può vietare ai ladri di intervenire di Shabbat. Perché?
Questo bisognerebbe vedere l'impianto come funziona e anche l'uso dello stabile, e anche l'uso dello stabile, cioè tu entri in questo stabile di Shabbat
entro a casa mia dove ho messo l'antifurto, oppure esco di casa e inserisco l'antifurto.
Questo potrebbe essere un problema, potrebbe essere bisogna studiare la cosa. Devo studiare la cosa da vicino.
Se non c'era il furto, arrivano i ladri, l'assicurazione non ti paga.
E poi veramente
scusa,
volevo ringraziarti perché hai dedicato un'intera lezione a casa mia, dove Pandrone ha un'illuminazione fissa sufficiente che non ha niente a che fare con questo. Ma tuttavia esiste un vecchio sensore che fa accendere una vecchia alfa luce destinata ad un vecchio non più attivo telecamera con monitor, e ogni volta che passo so che nel tempo che sarà drone è sufficiente perché siamo abbastanza certi che accadrà questa accensione, tutto l'altro non mi giovo minimamente, non mi interessa assolutamente, sono disattento a questo, quindi rientra abbastanza in queste cose che hai descritto.
Vediamo un po' se qualcuno mi fa una domanda. C'è un altro caso di cui parleremo, ma a questo punto la prossima volta, dato l'ora tarda, dal quale si potrebbe dedurre che sia permesso. Cosa succede se io apro il frigorifero?
È la storia della
e la lampadina si accende.
Cerotto.
Certo.
O il cerotto.
Lo sviti la lampadina.
A priori bisogna disinnescare la cosa, come abbiamo letto qui a proposito degli allarmi del Betacres. Qual è la capina in fondo?
Ma lì c'è la questione dell'apertura provoca il riscaldamento e quindi il termostato riattacca.
Punto primo.
Quelle che funzionano in continuo.
Bravissimo. Punto primo. Punto secondo, ancora più semplice di questo, il problema dell'accensione della lampadina, che è un passicro, c'è, chiaramente. Mentre potremmo argomentare che la reazione del frigorifero non sappiamo se in quel momento l'ambiente interno del frigorifero ha raggiunto la temperatura tale da mettere in funzione il refrigeratore, il motore, mentre nel caso dell'accensione della lampadina
c'è il problema, tu se la luce della stanza accesa o no, perché in un caso ne hai giovamento, in un altro caso no.
Ne parleremo la prossima volta.